Noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu ci rendi partecipi della tua stessa vita. Tu desideri per noi una vita piena, completa, non dimezzata, una vita che non sia atomizzata dalle mille cose che frammentano il cuore e che portano disordine nella mente. Ti ringraziamo perché il tuo amore è un amore che ci raggiunge nel nostro oggi, nella nostra quotidianità. Anzi, proprio in questa quotidianità che talora a noi appare banale, pesante, frustrante. Grazie perché mandando Gesù in mezzo a noi, volendo che il tuo verbo si facesse carne, hai voluto assumere attraverso di lui tutta la nostra povertà per redimerla. Signore Gesù, noi vogliamo dirti la nostra riconoscenza, il nostro amore, perché non ti stanchi mai di noi, perché tu sei colui che vuol portare a compimento il grande progetto del Padre. Anzi, tu stesso sei il compimento. In te si sono compiute le promesse, in te l'uomo è diventato figlio, è diventato fratello, è diventato creatura nuova. Grazie per il dono dello Spirito, per questo soffio divino che hai voluto condividere con noi. È la stessa tua vita ed è la stessa vita del Padre. E noi ringraziamo te, soffio di vita, tu che sei Spirito Santo, tu che sei forza, energia, tu che sei creatore, opera in noi, tocca e trasforma i nostri cuori, rinnova i nostri desideri di bene, crea in noi presupposti perché la nostra vita possa diventare davvero nuova. O Maria, tu che sei la Vergine del sì, detto nella quotidianità, insegnaci a diventare capaci di dire il nostro sì nell'oggi. Amen. Il capitolo sesto comincia ancora con un appellativo, fratelli. E aveva concluso con una esortazione il capitolo quinto dicendo cerchiamo di non essere coloro che cercano ciò che è vano, inutile, inseguitori di cose che non riempiono, la kenodoxia, la vanagloria. Fratelli, anche se un uomo fosse sorpreso in qualche caduta, voi, gli spirituali, correggete questa cosa in spirito di mitezza. Ecco, è interessante come Paolo dice, voi ormai, cioè, siccome avete rinunciato alla carne, avete rinunciato, cioè, a tutte le caratteristiche delle tentazioni della carne, avete vinto con Cristo, avete attraversato il deserto, vi siete lasciati guidare dal soffio, siete diventati pneumaticoi, cioè abbiamo il greco, no? Pneuma vuol dire quello che vi ho detto, soffio, spirito, quindi una persona pneumatiche se è femminile, siete diventati pneumaticoi, che non vuol dire pneumatici, ma vuol dire coloro che sono guidati dallo Spirito, coloro che sono guidati dal soffio stesso di Dio. Quindi, siccome Dio vi ha inebriati con la sua vita, col suo Spirito, siete diventati nuovi, quindi spirituali. A me non piace, perché spirituali a me sembra qualcosa di etereo, impalpabile, no? Mentre in realtà spirituale, per San Paolo, pneumaticos, vuol dire qualcosa, qualcuno che è stato imbevuto dello Spirito stesso di Dio. Ora, se voi pensate che nella lingua ebraica la parola spirito, ruah, è femminile, Già dice intanto la fecondità, perché tutto ciò che è femminile esprime fecondità, come pensate anche nelle altre lingue. In latino gli alberi sono femminili, perché? Ma perché producono i frutti, e se, quindi è qualcosa di fecondo, la fecondità è al femminile, declinata nelle lingue normalmente. E quindi anche i popoli sono femminili, non in latino ma in ebraico. Per esempio, perché si dice che io sarò tuo sposo a Israele? Uno dice, ma come? Ma allora c'era già il gender, c'era già la teoria gay, quindi Dio che sposa un popolo. E invece no, in ebraico è la popola, capite? Cioè sposo te che sei la mia sposa, perché il popolo è fecondo, produce sempre tanti bambini, no? E quindi è una popola, quindi in questo senso la fecondità è sempre al femminile, sempre declinata al femminile. Ora, tanto per capire come mai, no, ci sono certi modi di dire, si capisce se uno entra un po' nello spirito della lingua. Allora, dire che uno è spirituale vuol dire che è stato così permeato dalla logica nuova, che è quella delle beatitudini. Ecco, abbiamo detto che chi è carnale è colui che si lascia prendere dal possedere, potere e apparire. Invece lo spirituale, l'uomo che si è sottopreso dallo spirito, la vita nuova è la vita delle beatitudini. Ecco allora perché voi che siete coloro che sono stati guidati e sono entrati in comunione profonda col soffio di Dio, correggete questa cosa, cioè questa caduta, parla di caduta, quindi non parla di qualcosa che è voluto. Uno che cade, cade per debolezza, cade perché le gambe cedono, cade perché è inciampato. Non è che si dice, ma perdonate quelli che si sono tuffati nel male. No, non è gente che si è tuffata nel male volutamente, ma che è inciampata, quindi è la caduta che è qualcosa di non voluto, non è qualcosa di ponderato, cercato. Normalmente guardate che sempre, quando noi facciamo il male, in realtà ce lo dice Gesù sulla croce, noi non sappiamo quello che facciamo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, se noi comprendessimo veramente che fare il male è tirarci addosso una caterva di porcherie, e quindi perdiamo tutta la nostra bellezza, ci avveleniamo il sangue, il corpo, l'anima, lo spirito e la vita. Se noi comprendessimo questo, certamente non lo facciamo. Ma perché il male, il diavolo ce lo presenta come una ciliegina avvelenata avvolta in cioccolato. Tu vedi il cioccolato, ma dentro c'è la ciliegina avvelenata e tu lo mangi. Ecco perché noi siamo ignoranti. Se noi comprendessimo a fondo che cos'è il male, ci guarderemmo bene dal farlo. Ecco perché si parla di caduta. Non si parla di qualcosa di voluto, calcolato, meditato, pensato, ponderato. È difficile pensare che le persone siano davvero cattive. Si può pensare che sono delle persone infelici, che appunto perché sono infelici e inquiete rischiano di compiere delle stupidaggini e delle cattiverie. Cioè non dobbiamo confondere le cattiverie con l'essere cattivo. Uno che fa delle stupidaggini non è stupido, spesso è semplicemente una persona ferita che fa delle stupidaggini. Ricordate che questo ce la insegna la parabola dei due figli, perché viene chiamata la parabola del figlio del prodigo. Il figlio quando torna, ecco il diavolo cosa ti dice: quando tu hai sbagliato, quando tu hai peccato, sei diventato peccato, no? Quando tu hai peccato, sei un uomo che è caduto nel peccato, sei un uomo ferito, sei un figlio ferito, ma rimani figlio. Non è che siccome hai peccato diventi schiavo. Padre, ho peccato, dunque prendimi come uno dei tuoi servi. Notate bene che il padre non glielo lascia neanche finire. Lui arriva, padre, ho peccato quando c'ero contro di te. Lui ha fatto tutto il discorsino, se l'è preparato sulla strada, e il padre dice, prendete subito il vitello grasso, ammazzatelo, fate festa, prendete il vestito nuovo, mettetegli i calzari ai piedi, l'anello al dito, cioè tutte queste cose qui. Cioè perché? Perché la grande tentazione è quella che siccome tu hai fatto delle stupidaggini diventi stupido, no? Sei un uomo, un figlio, che ha fatto delle stupidaggini. Capite che noi rischiamo sempre di etichettarci e di etichettare. Il diavolo viene a rubarti la dignità di figlio, facendoti credere che siccome hai sbagliato sei diventato schiavo. No, non diventi schiavo. Rimani figlio, un figlio ferito ma un figlio. Non so se mi sono spiegato. Capite che è diverso, eh? E Paolo presenta proprio questo sotto sotto, quando presenta questa situazione di caduta, no? Voi che siete uomini presi dallo spirito, correggete questa cosa in spirito di praeutetos. Vedete che ritorna ancora quello che abbiamo chiamato mitezza, mansuetudine, cioè non puntate il dito contro quelli che hanno sbagliato, perché noi siamo sempre lì a puntare il dito, e ricordate che quando noi puntiamo un dito contro qualcuno ne abbiamo tre contro di dita, eh? Puntate il dito e vedete che ne avete tre contro di dita. E allora mai puntare il dito. Allora, con spirito di mitezza, come quello di Gesù, imparate da me che sono praeutes, che sono mite e umile di cuore, cioè sono uno che non giudica, uno che è manusuetus, uno che è abituato alla mano. E poi c'è scopon se auton, io non so, scopeo, il verbo scopeo vuol dire uno che è attento,
vigila.
Ecco, vigila, ma non è proprio il verbo vigilare, perché vigilare ce ne sono due, c'è il verbo gregoreo, che è il verbo che esprime le sentinelle, e poi c'è il verbo agrypneo, che vuol dire dormire nei campi con un occhio solo perché non farti rubare le pecore, sono due verbi così, però il verbo scopeo, vabbè che c'è, vedete, per esempio periscopio, non è uno vigilante il periscopio, no? Va a esaminare e vedere, no? Oppure come si chiama gastroscopia. Vabbè, io ho fatto la coronorografia, no, ma quella non è la scopia, un'altra cosa. Scopia vuol dire proprio qualcosa, quello scopo, si scopo, scopeo è piuttosto osservare con attenzione, per quello che poi viene messo vigilare. Quindi state attenti bene, quindi, a te stesso. Perché? Perché sentendoti bravo, no? Perché sentendoti bravo, tu non venga messo alla prova. Cioè, cosa succede? Qual è il grande trucco? Siccome tu correggi il fratello, io sono più bravo di lui. Ricordate i due che salgono al Tempio, ti ringrazio Signore che non sono come gli altri uomini, ingiusti, adulteri, eccetera. Io invece no, digiuno due volte alla settimana, eccetera. Ecco, allora, perché noi siamo sempre pronti all'orgoglio. L'orgoglio è il nostro tallone d'Achille. Il diavolo, fin dall'inizio, il serpente, ci ha colpito lì, all'orgoglio. Sarete come Dio! Capito? Oh, eravamo, che cretino, ma sei già come Dio, ti ha fatto sua immagine, sarete come Dio. Ecco la nostra stupidità e quindi la menzogna del diavolo. E quindi cosa dice, cosa vuol dire questo? Sentite che bello. Portate i pesi gli uni degli altri e così porterete a compimento, porterete a compimento sono tre parole a noi, no? In realtà in greco è una sola parola, anaplerosete, cioè porterete in pienezza, cioè la legge di Dio, io direi così, così la legge di Dio attraverso quello che fate voi, la legge di Dio, no la legge di Dio, la legge di Cristo, che è la legge dello Spirito, che è la legge delle beatitudini, questa legge che è amore, allora voi porterete a compimento dentro di voi questa legge che è Cristo. Non so se mi sono spiegato. Cioè, non è che è portata, ma è portata da voi. Cioè, mentre tu fai questo, tu prendi questa legge e siccome la pratichi e la vivi, perché porti su di te i pesi degli altri, diventi come Cristo. Quindi la porti alla pienezza. Non è una legge solo dettata, non è una legge solo capita, ma è una legge che tu porti a pienezza, perché come si fa a portare a pienezza? Bisogna fare. Non è... siccome l'hai capita adesso questa legge, no, devi entrare, devi portare a compimento, cioè permettere, porterete a compimento la legge di Cristo, io direi la legge che è Cristo, perché è Cristo la nostra nuova legge, è Cristo che si fa modello, fate come me, dice, quindi ecco la legge, fate come me. Se infatti crede qualcuno di essere niente, qualcuno di essere nulla, di essere qualcosa, essendo, Cioè, no, allora, se il greco è abbastanza complicato, no? Se infatti crede qualcuno di essere qualcosa, niente essendo, ecco perché c'era niente essendo, inganna se stesso. Cioè, ricordati che tu sei povero, vai a prendere il primo posto ma non ti spetta. Occupa l'ultimo posto, Vangelo di questa mattina, Luca 14. Prendi l'ultimo posto. Se tu che sei niente, credi di essere qualcuno, vai a prendere il primo posto, sei un abusivo. Allora vai a prendere l'ultimo posto, mettiti nella verità. Ricordate, il mettersi nella verità è la condizione per essere accolti, amati e perdonati. Quali sono i due? Guardate, in croce, sulla croce, sul Calvario c'erano tre persone, Gesù e i due, chiamiamolo così, ladroni, chiamiamoli le stofanti, non erano dei ladroni, erano piuttosto dei briganti, piuttosto dei terroristi, potremmo dire così. E allora, chi è che si salva? Beh, Gesù l'innocente, innocente fin dall'inizio, il buon ladrone cosiddetto, il quale riconosce la sua situazione, dicendo, Signore, ricordati di me, io sono un poverino, noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, quindi... L'altro invece non riconosce il proprio errore, dice salva te stesso e noi, anzi rinfaccia a Gesù dicendo non sei tu il re dei giudei? Il Salvatore? Notate bene il nome, sulla croce c'è scritto Josua, Gesù. Gesù vuol dire Salvatore. Non sei tu il Salvatore? Salva te stesso e noi. Cioè sotto la croce c'è gente che continua a usare la parola salvare, salvare, Salvatore. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Salvi se stesso se è davvero Dio, scenda dalla croce e noi crederemo, e anche i ladroni, salva te stesso e noi. Vedete sempre questo gioco bisticcio, no? Se Gesù vuol dire Salvatore, perché non si salva? Perché non salva te stesso e noi? Perché? Quindi anziché mettersi nella verità e dire ma io non merito neanche di essere salvato, perché sono un disgraziato, sto pagando per quel che ho fatto, e invece è l'altro che dice sì, noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, lui invece è innocente. Quindi la condizione per essere salvati è mettersi nella verità. Allora, non credere di essere qualcuno, quindi se qualcuno, essendo niente, crede di essere qualcosa, ecco, si inganna se stesso. L'opera propria ciascuno esamini e allora verso se stesso soltanto il vanto avrà. Cioè, è un vanto che cresce sempre di più, è un eis. Eis nel greco è una preposizione progressiva. Quindi crescerà sempre di più in se stesso nella consapevolezza di averne vanto. Quindi è un eis che vuol dire è un crescere verso, è un andare verso. Quindi verso se stesso ne avrà il vanto e non verso l'altro, quindi non farà dei confronti nei confronti dell'altro dicendo ah io sono migliore di lui, vedi che però io non sono mica arrivato a quel punto, ah per fortuna io vado a messa tutti i giorni, per carità, non sono mica come il mio vicino di casa, figurati lui, non sa neanche che esista Dio, eccetera, no? Ricordate che il poveraccio che non alzava neanche lo sguardo e dice Signore sii propizio a me peccatore. Non so se avete notato, i due che salgono al tempio, uno elenca tutte le cose che ha fatto, l'altro invece dice chi è. A Dio non interessa le cose che hai fatto, le sa tutte lui. Se tu vai a fare l'elenco, Signore ha fatto questo, 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 non serve a niente. Lui dice, ma tu chi sei? E lui dice, io sono un peccatore, Signore sono un poverino, ho bisogno solo del tuo perdono. E usci perdonato, perché? Perché si è messo nella verità. L'altro invece ha cominciato a raccontare tutto quello che faceva, ha cominciato a vantarsi di tutte le cose che presumeva fossero cose giuste. Ciascuno infatti il proprio fardello porterà. Quindi tu guarda che non puoi portare, non mettiti le penne del pavone, non vantarti delle cose che non sono tue. San Giovanni nell'Apocalisse dice le loro opere infatti li accompagnano, cioè non è il nostro bla bla che ci salverà, non è l'elenco particolareggiato delle nostre virtù che impressionano particolarmente Dio, ma è il nostro fardello, cioè quelle nostre povertà che ci portiamo e che mettiamo davanti a Lui con umiltà. Quindi ognuno, ciascuno, infatti, il proprio fardello porterà. Proprio la parola è fardello, viene usato spesso la parola carico, fortion, fortion. E poi Paolo va avanti ancora a dire cosa bisogna fare, no? Cioè non appoggiarti sugli altri, non far pesare gli altri le cose che ti sono pesanti. Prima diceva portate gli uni i pesi degli altri, ma poi attenzione, cerca di non sfruttare l'altro, ecco, perché esiste gente che vive come l'edera barbicata e quindi prima muore l'albero e poi muore l'edera, no? Non si può vivere in questa maniera. San Paolo stesso si vanterà di non aver pesato su nessuno, di aver lavorato con le proprie mani, di aver lavorato giorno e notte pur di non pesare su nessuno. Ricordate la seconda lettera ai Corinzi, quando Paolo dice preferirei morire piuttosto di perdere questo vanto, cioè il vanto di aver annunciato il Vangelo gratuitamente senza pesare su nessuno, senza chiedere nulla a nessuno, non per orgoglio, ma perché il Vangelo è gratuità, è dono di Dio, io l'ho ricevuto gratis e quindi lo dono gratis, la parola di Dio, questa parola che è la buona notizia. E allora attenzione, dice, il catechizzato nella parola faccia partecipe il catechizzante. La parola è proprio catecumenos e poi catecunti. Il catecumenos è il catechizzato, cioè colui che viene istruito nella parola, così potremmo dire. Però la parola è catecumeno, vedete che la parola catecumeno vuol dire è uno istruito nella parola. Quindi colui che è istruito nella parola faccia partecipe dei suoi beni il al catechizzante, cioè a colui che ti ha istruito. Cioè guarda che questa persona in realtà perde del tempo con te, si impegna seriamente con te, ti offre il meglio che ha e quindi vivendo per te è chiaro che non ha il tempo per occuparsi dei propri affari. Quindi vedi di aiutare. Paolo si sta rifacendo a ciò che si viveva nella prima comunità cristiana, cioè questa specie di fraternità che diventava comunione di beni. Pensate a Gerusalemme, pensate alle varie comunità. Quindi Paolo dice siate riconoscenti, questo vi ha annunciato il Vangelo e quindi ha speso tutte le sue energie per annunciarvi la buona notizia di che è Gesù Cristo e quindi tu fallo partecipe dei tuoi beni. In tutti i beni, notate bene però, i beni sono le cose buone, cioè le cose buone che hai, rendile, perché viene usata la parola agatois, perché agatos vuol dire buono, non proprio bene, ma buono, buono. Non ingannatevi, Dio non si lascia prendere in giro. Anche qui, no? Cioè, non, che cosa vuol dire non ingannatevi? Non raccontatevela. Noi siamo abilissimi a raccontarcela, a barare al solitario, no? Ci mettiamo lì? Cioè, capite? Barare a scopone, vabbè, qualche non è bello, però qualche volta piacevole, ne imbrogli altri tre. Barare a scala 40, ne imbrogli altri 4, 5, non so quanti sono. Ma barare a solitario, chi è che imbrogli? È venuto, ma che è brogliato, capite? Ecco, in fondo San Paolo dice, sta attento a non barare solitario, non andare a raccontartela, guarda che alla fine ti cade addosso, non è una cosa che... quindi non ingannatevi, Dio non si lascia prendere in giro. Infatti, quello che l'uomo semina, questo anche raccoglierà. Ecco l'idea. Cioè, vuol dire... nella misura in cui tu semini, quello tu raccogli. Quindi non puoi seminare il frumento e raccogliere, che so, le ciliegie. Ben fuori il frumento, se è frumento. Ma se semini la zizzania, ricordate il nemico, no? In fondo San Paolo anche qui ha in mente la parabola del seminatore, le varie parabole del seme, seme che cresce da solo, che tu sei, che tu dorma e che tu vegli, non importa, il seme cresce da solo perché c'è qualcuno che lo fa crescere. Quindi è anche il tema della pazienza, no? Capite? Il tema della speranza, il seme. Nella lettera ai Romani parla della donna incinta, Ora la donna incinta che è nelle doglie del parto, e questo è un po' il nostro mondo, la nostra vita, la nostra umanità, non vuol dire che il bambino non è che quando nasce è lì per la prima volta, c'era già da 9 mesi nel grembo. E quindi è soltanto, deve solo uscire, ma è già dentro. Quindi c'è questo tema della maturazione che avviene progressivamente, e quindi bisogna aspettare e avere fiducia, speranza, perché è chiaro che esige un minimo di fatica, esige il dolore del parto, però c'è tutta la gioia di una vita nuova. Quindi anche qui è la gioia di quando si raccoglierà, no? E quindi attenzione, di riprendere il tema della carne. Perché chi semina eis ten sarca, vedete che c'è ancora l'eis, chi semina verso la carne, cioè vedete la tentazione non ti dice nella carne, sicuro, no, ma nel compromesso, cioè il compromesso perché è un scendere un gradino per volta, la carne è piacevole, capite, si comincia a dire ma sì, dai, cosa vuoi, per una volta. Poi la prima cosa è sempre, il diavolo ti dice, ma tanto cosa c'è di male? Non dice mai che cosa c'è di bene, perché sennò ti svegli e dici, ma cosa c'è di bene? Niente. Cosa c'è di male? Quando io vedevo giovani per di giorno e per di notte, che si mettevano davanti al piazzale della chiesa, stavano lì fino alle 2, bla bla bla, bla. Dico, ma scusate, ma non avete niente da fare? Ma cosa facciamo di male? Io domandavo. Cosa fate di bene? Ah già, vabbè. Il discorso non è cosa faccio di male, il demonio, il Gesù non ha mai detto che va in paradiso chi non ha fatto niente di male, se no i gatti andrebbero tutti in paradiso, ma se hai fatto qualcosa di bene, non ti dice, ma veramente, visto che non hai fatto niente di male, anche il servo pigro della parabola non ha fatto niente di male, ha sepolto il suo talento e poi dopo lo restituisce, no, tu sei un servo pigro, quindi non basta non far niente di male, le prostitute che ci precedono e i peccatori, non è che ha fatto niente di male, perché la prostituzione è una virtù, no? Certo, ha fatto molto di male, però, pur avendo fatto molto di male, hanno un cuore aperto all'amore e si sono lasciati toccare dalla grazia di Dio. Quindi non è tanto il non far niente di male, ma far qualcosa di bene, che è un'altra cosa, capite? Perché noi siamo... il diavolo è astuto, ti dice, cosa fai di male? Ma tanto, non c'è mica niente di male. E allora... ma vai in discoteca, c'è mica niente di male, certo, ma che cosa c'è di bene? Allora, vedi un po', domandati cosa c'è di bene, non cosa, se non c'è niente di male, perché il niente di male è veramente ambiguo, eh? Quindi non ingannatevi, eccetera. No? Poiché chi semina, poi siamo arrivati a dire, chi raccoglie, cioè scusate, chi semina verso la carne, cioè scendendo gradino per gradino, cioè questo eis, no? Che è verso la... dalla carne, cioè da questa logica del potere possedere apparire, raccoglierà rovina, zoran, che è la rovina, cioè catastrofi, rovine, rovina singolare. Chi semina eisto pneuma, cioè chi si mette in cammino e cammina verso lo spirito, cioè verso questo soffio di Dio e cammina in questa direzione, sono due direzioni di marcia, no? Non è che se tu arrivi subito nella carne all'ultimo gradino, no, ma è un eis, ma così pure la vita nello spirito è un eis, è un camminare verso, è una progressività, quindi vai verso lo spirito, dallo spirito, cioè dal soffio di Dio, raccoglierà vita definitiva, a me più che vita eterna piace dire vita definitiva, e poi aggiunge questa vita definitiva che è già cominciata, perché se è definitiva, se è eterna, quindi è vero che aionion, che vuol dire eterno, ma sapete che eterno vuol dire che non finisce mai, ma se è eterna è già cominciata, se no sarebbe solo futura, no? Un conto è la vita futura, un conto è la vita eterna. La vita futura è quella che verrà dopo, ma questo io non so cosa sarà. Però la vita eterna è già cominciata, Gesù ce lo dice, no? Questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio, colui che ha mandato Gesù Cristo. Cioè questa vita definitiva è già cominciata, poi non finirà più, ma è già eterna perché non finirà più, però non è futura, perché il nostro rischio è quello di pensare la vita eterna, sai, il 2 novembre, no? L'eterno riposo dona loro, Signore, no, non è mica questo, no? No, no, Quella è la vita futura, è la vita eterna, è già cominciata, è già essere in Dio. Quando io partecipo all'Eucaristia, vivo già la vita eterna, la vita definitiva, nuova, in Cristo. Sono già nella novità, sono già trasformato. E allora, facendo il bello, calon poiuntes, è bello, non dice facendo il bene. Notate bene che il bene, se non è bello, non è neanche buono. Se una persona che fa il bene non è contenta del bene che fa, vuol dire che c'è qualcosa che non gira, perché il bene deve essere anche bello, se non è bello non è neanche buono. E probabilmente San Paolo qui sta scrivendo in greco e sta scrivendo per gente che vive in Grecia, no? Anche se erano un po' dei barbaroi i Galati, però sta scrivendo. Allora qual era la meta del greco? Era arrivare alla kalos kai agazia, la kalokagazia, cioè bellezza e bontà. E in effetti vedete che qui adesso parla: facendo il bello non perdiamoci d'animo, cioè se tu ami la bellezza e la compi e la fai e la operi, non devi perderti d'animo. A suo tempo infatti mieteremo se non ci perdiamo d'animo. È chiaro che il contadino che comincia a dire ma chissà cosa verrà fuori, ma chissà, chiaro che devi avere fiducia nel seme che butti. Se è bello questo seme, non aver paura, prima o poi mieterai. Raoul Follero diceva: tutto l'amore seminato prima o poi germinerà, fiorirà. Se è amore quello che semi, perché è bello, l'amore è bello, e quindi vedete qui parla di bello. Pertanto dunque, mentre abbiamo tempo, notate bene. Allora, a suo tempo infatti mieteremo. Ho tradotto tempo. Io la tradurrei meglio così, perché c'è kairos. Kairo, a suo tempo. Kairo gai Dio, che vuol dire a suo tempo, ma cioè nel momento opportuno stabilito da Dio, cioè nel momento, nell'occasione che Dio ti darà. Perché San Paolo usa questo? Perché non usa cronos? Poteva dire crono i Dio. Crono gar idio. No, non dice così, usa la parola tempo, kairo, che è diverso. Perché kairos, nella lingua greca, tempo, che si dice cronos, cronografo, cronologia, cronometro, cronometria, cioè capite, tutto cronos, no? Chi era cronos? Cronos era un dio che aveva sposato una signora che si chiamava Gea, terra. Il tempo, Cronos, ha sposato la terra. Quando nascevano i figli, il Cronos li divorava. Ecco cos'è il tempo, è qualcuno che ti divora, ti mangia. Non ho tempo, devo fare. Guardate che noi la sperimentiamo così, eh? Per questo che nella Bibbia e nel Nuovo Testamento non si parla mai di Cronos. Quando si parla di tempo, il mio tempo è compiuto, o kairos, si parla del kairos, cioè è il tempo di Dio, è l'occasione che Dio ti dà il tempo, capite che è diverso? Non è qualcosa che ti divora, ma diventa una luce nuova entro cui puoi costruire positivamente la tua vita, ecco l'occasione. Quindi potremmo dire, se dunque, non diceva, dov'è che sono arrivato? È qui. Nel momento opportuno voluto da Dio, allora mieteremo, ecco che quando arriva la mietitura, nel momento opportuno, nel kairos. E dice, pertanto dunque, mentre abbiamo kairos, cioè abbiamo l'occasione che viene da Dio, mentre Dio ti dà l'occasione, guarda che questa vita è l'occasione che hai, il tempo presente, l'oggi che vivi, vivi l'attimo presente col mandorlo d'amore, ecco l'occasione, è questa l'occasione, è lì, finché hai tu questa occasione, speriamo, operiamo il buono, ecco qui, aveva parlato di kalos e adesso abbiamo l'agatos, oppure kalon, agaton, cioè abbiamo il bello e il buono. Cioè, ecco il bello e il buono. In polemica con i greci, che pensavano che la kalokagazia era la grazia formale, la bellezza della statua, il bello e il buono che si vedono, che poi diventano anche virtù. Qui invece no, è un'altra cosa, è qualcosa che ti viene dato. Allora, tu opera il bello e il buono verso tutti, soprattutto, malista, de, soprattutto nei confronti dei familiari di fede. È bello, che coloro che hanno la stessa fede vengono chiamati okeius, oikeius, tespisteos, i familiari di fede, cioè quelli che abitano nella stessa casa della tua, cioè, come dire, coinquilini, cioè che vivono nella stessa casa, familiari, ecco. Perché oikia era anche la famiglia, era il luogo dove uno viveva. Allora, siccome siamo diventati in Cristo attraverso il dono del soffio di Dio, fratelli e figli, gli altri chi sono? Sono familiari. Quindi vivi queste due realtà, bontà, bellezza e bontà, bellezza e sì, e bontà, e allora diventerai davvero, ecco, non è la calocagazia dei pagani, ma è la bellezza e bontà che nasce dai figli di Dio, che sono completamente diversi, trasformati. Io credo che cosa domando e chiedo al Signore, oh Signore, aprimi il cuore perché io sperimenti la bellezza delle cose che tu mi hai fatto capire oggi attraverso questa parola. Penso che lo possiamo fare in contemplazione dell'Eucaristia, adesso scendendo in cappella e mettendoci lì davanti a Gesù, e abbiamo quasi un'ora di adorazione, per poter riprendere questo testo e dire, mamma mia, come mi dilata l'animo, com'è bello quanto il Signore ci dice attraverso questa parola di Paolo e quante speranze ci mette dentro, no? Certamente anche tanto impegno, perché è chiaro che è bello vedere una montagna, essere innamorati, e poi c'è l'impegno per salirci. Fermarci a guardare è facile, no? Se no si va come Mai Buongiorno, che si è fatto calare sul Cervino con l'elicottero e poi faceva pubblicità della grappa Bocchino, capite? Cioè, è troppo facile, cioè, vedere, bisogna poi salire, bisogna darsi da fare, è un eis, capite? È questo cammino eis, verso lo spirito, verso una vita nuova, verso un soffio che diventa il mio soffio, il soffio divino che diventa il mio soffio umano, che però è divinizzato, perché è la stessa vita di Dio in me, ecco lo Spirito Santo.